Storielle.
Storiacce di Raffaella Calandra.
Francesco Cascini, com'è la storia di un giudice in Calabria? Cos'ha di particolare rispetto a quella di tutti gli altri nelle altre regioni d'Italia?
Beh, sicuramente andare in queste zone quando si è molto giovani, quindi la giovane età, l'inesperienza è forse una delle prime caratteristiche che rendono più complicato un lavoro che già di per sé è molto difficile. Certo che poi il contesto, come quello dove ho lavorato io come primo incarico nella Locride, è un contesto che non favorisce e che sicuramente produce un impatto molto, molto difficile al quale insomma ci si abitua dopo un po' di tempo, non ci si abitua subito.
Quando le montagne iniziarono ad abbassarsi e un piccolo torrente affiancò l'auto, la luce del sole diventò più forte. In lontananza si intravedeva il mare e sentivo crescere l'emozione per quel viaggio che sapevo avrebbe cambiato la mia vita.
Dal 1996 al 2001 Francesco Cascini è stato un pubblico ministero di Locri, spedito nella Calabria più aspra e impenetrabile quando non aveva neanche 30 anni. Là, amministrare la giustizia è come essere in prima linea cercando di scansare le insidie che possono nascondersi perfino in un caffè preso nel bar sbagliato. Laggiù i magistrati imparano presto il loro manuale di sopravvivenza professionale e personale, circondati da silenzio, paure, sangue e scorte. E anche di questo è fatta la storia di un giudice e questo è il titolo del libro di Cascini edito da Einaudi. Lei è arrivato in Calabria, in particolar modo nella Locride, una delle zone a sua volta più difficili di questo già complesso territorio, come magistrato di prima nomina, e questo non è un aspetto niente affatto secondario, perché come ha riguardato la sua esperienza in Calabria, il fatto che in queste sedi, le cosiddette sedi disagiate, arrivino molto spesso i magistrati più giovani è una caratteristica ricorrente. Che tipo di impatto provoca? Lei lo racconta poi in una serie di episodi. Prima di raccontarne alcuni nello specifico, mi interessava capire su chi, come lei, è stato uno dei giudici ragazzini, come all'epoca si usò questa definizione anche a proposito del magistrato ucciso, Livatino. Ecco, questo tipo di impatto che reazione provoca?
Sicuramente, io lo dicevo prima, per tutti quelli che vincono il concorso, che vanno a lavorare, la prima nomina è un ostacolo molto forte. L'impatto con una terra come la Locride è sicuramente un aggravante, diciamo, di una condizione già difficile di chi da molto giovane comincia un lavoro complicato come quello del pubblico ministero, del giudice. E ovviamente ci si ritrova ad occuparsi di omicidi, di fatti molto gravi che magari in una grande sede si vedono dopo anni e anni di servizio. È normale, a Locri io appena arrivato mi sono da subito occupato di fatti gravissimi, sia in dibattimento di omicidi in corte d'assise, sia per quello che accadeva nell'attività quotidiana. Qui sicuramente è un impatto molto complicato, perché di esperienza ce n'è poca e di esperienza specifica di quel contesto ancora di meno.
Un impatto che forse si può dire che lascia in eredità, nel momento in cui si va anche in altre sedi, forse uno sguardo più circospetto, una diffidenza maggiore rispetto anche ai confini tra ciò che viene considerato positivo e negativo, da ciò che viene considerato dalla parte del bene e dalla parte del male.
Posso dire che per me sicuramente questa è stata un'esperienza molto importante, sia sul piano professionale ma anche sul piano personale. Forse questo un po' traspare anche del libro, magari non l'avrei scritto se non fosse stata così importante per me. È un'esperienza molto molto importante, che sicuramente incide anche molto sull'idea che uno si forma, sul modo con il quale si vuole fare questo lavoro. Sicuramente sì, in parte anche la diffidenza, l'incertezza, l'ambiguità dell'Andrangheta, che è un'organizzazione molto particolare, però devo dire che comunque è un'esperienza, almeno per me, è complessivamente positiva sul piano professionale, per quanto dura, per quanto difficile, molto positiva. Mi ha permesso, devo dire, anche di essere più tranquillo nelle scelte che ho fatto in seguito, questo sicuramente.
Andiamo a raccontare alcuni degli episodi, alcuni aspetti che lei descrive e che poi sostanziano questo Far West dell''Ndrangheta, come è il sottotitolo appunto del suo libro, e che fanno anche capire perché questa zona, quella della Locride, sia così difficile per chi vi arrivi come magistrato, di prima nomina soprattutto, ma in generale sia una terra così difficile. Ad esempio, un episodio particolarmente, io l'ho trovato indicativo, è quello che lei racconta sul momento in cui fu costretto a cambiare casa. Perché?
Io, come tutti, insomma, quelli che arrivano, avevo il primo problema di trovare un appartamento, il che già non è una cosa semplicissima, perché, come si sa, insomma, moltissime delle cose che sono presenti in Calabria, a partire dagli immobili, in particolare in quelle zone, a partire dagli immobili, ai locali, eccetera, sono di persone che o direttamente o indirettamente possono avere dei rapporti con la criminalità organizzata, il che, come dire, è chiaro che non tutti, c'è una parte sana, considerevole, sia a Locri che altrove, però diciamo che bisogna stare molto attenti alle scelte che si fanno. Ho dovuto cambiare casa perché il proprietario di casa mia era finito in una inchiesta che riguardava dei reati di usura e ovviamente non potevo restare lì, questo mi avrebbe creato un po' di imbarazzo e quindi ho dovuto poi cambiare casa.
Una inchiesta sua propria?
Sì, era mia.
Quindi si ritrovava ad avere nelle carte su cui stava lavorando.
Era il mio proprietario di casa, quindi ovviamente o mi astenevo dal fascicolo o cambiavo casa, siccome eravamo troppo pochi ed ero appena arrivato in quell'abitazione, ho preferito cambiare casa.
L'ho trovato un episodio particolarmente significativo perché secondo me anche illuminante sulla vita che molti magistrati, indipendentemente dall'età che hanno nel momento in cui si trovano a dover lavorare in queste zone difficili, sulla vita che conducono, perché molto spesso chi lavora all'interno, chi lavora come magistrato in zone come la Calabria, la Sicilia, ma forse la Calabria ancora di più, spesso si trova a dover condurre inevitabilmente una vita al di fuori del Palazzo di Giustizia, ma comunque ristretta alle poche persone su cui ci si può mettere la mano sul fuoco, diciamo.
Sì, questo è assolutamente vero.
È un aspetto che io ho trovato anche non secondario. Ecco, che cosa vuol dire per una persona, e nel suo caso una professionista giovane, essere in qualche modo dover subito rendersi conto della necessità di vivere in ambienti che non fossero contaminati?
Molti mi hanno chiesto come mai io nel libro parlo anche di questioni personali, di vicende sentimentali, perché forse questo è un po' strano, non lo si attende da un magistrato, no, magari. Però io ho deciso anche di parlare di questioni personali, di questioni sentimentali, perché non è possibile distinguerle, almeno per me non è stato possibile distinguere la vita personale da quella professionale, le vicende sentimentali dal lavoro. Per me quelli sono stati anni in cui non c'era nessuna possibilità di avere una vita diversa da quella che può fare un pubblico ministero che sta a Locri. Tutto è condizionato dal lavoro che si fa e quindi inevitabilmente se la scelta che io ho fatto è stata quella di raccontare i miei anni lì, non potevo non parlare di quanto le vicende personali avessero risentito del luogo in cui stavo e del lavoro che facevo.
Più volte ho sentito anche da parte di suoi colleghi descrizioni di vite, appunto, ed è questo un aspetto che ho trovato particolarmente efficace del suo racconto, quello che lei raccontava dell'impossibilità di prescindere dalla vita professionale, da quella personale di un magistrato che è una persona oltre ad essere un pubblico ufficiale. Ho sentito racconti di PM, giudici che in queste zone difficili ammettono che al di fuori del Palazzo di Giustizia continuano a vedere soltanto il capo della squadra mobile, il prefetto, piuttosto che alcune persone che sono, diciamo, i referenti istituzionali, perché, ed è questo un tema ricorrente, non si sa mai con chi capita di potersi trovare in una cena. Ecco, provi a raccontarci un po' che cosa vuol dire concretamente trovarsi catapultato in una realtà così e poi la sera, quando si chiude l'ufficio del proprio Palazzo di Giustizia, non avere la libertà di poter andare a prendere un caffè in un qualsiasi bar.
Innanzitutto, almeno per quanto riguarda l'Ocri o la Locri, insomma, purtroppo non solo per i giudici ma anche per i tanti giovani che ci sono, si tratta di realtà che non hanno moltissimo da offrire, sono dei grossi paesoni in gran parte degradati che non hanno moltissimo da dare. Non è che ci sono molti luoghi di aggregazione, e questo vale per chi va lì a lavorare, vale molto anche per i tanti giovani che ci sono e che non hanno grandi possibilità, diciamo, di fare qualcosa. Per chi fa il magistrato e soprattutto per chi fa il pubblico ministero è praticamente impossibile fare una vita come quella che potrebbero fare altre persone. Perché, ripeto, il rischio di trovarsi in situazioni imbarazzanti o il rischio proprio che un determinato comportamento possa essere male interpretato. L'andrangheta vive di simboli. Se un pubblico ministero va nel posto sbagliato a fare la spesa o a mangiare al ristorante, quello può essere interpretato male come un segnale, come dire, no, pericoloso, che può poi provocare situazioni di grande imbarazzo, per cui bisogna stare veramente molto attenti. Questo per un verso. Per altro verso, le serate passate, diciamo, con i carabinieri o con i colleghi sono qualche volta anche state attraversate da situazioni molto complicate. Io ne descrivo una, insomma, un periodo un po' particolare in cui arrivavano delle minacce e durante una cena, alla fine della cena, quando siamo andati via, ho visto questi ragazzi impugnare le armi e caricarle prima di uscire, e questo, diciamo, mi dava la misura di quanto fosse cambiata la vita. No? Cioè, uno va a mangiare e poi prima di tornare a casa questi armano le pistole, perché non si sa mai quello che può succedere. Ecco, queste erano delle piccole cose che però delle quali al momento forse neppure mi accorgevo, talmente eravamo all'interno di un mondo separato, però sono quelle che veramente fanno poi la differenza, no?
Nella seconda parte della rubrica Francesco Cascini ci porterà in altri anfratti di quel far west dell'Andrangheta, dove ha vissuto 5 anni della sua storia di giudice tra delitti, massoneria e rovine.
Storielle.
Storiacce.
Un magistrato di prima nomina, Francesco Cascini, quando arrivò nel 1996 a Locri, in quella terra che gli era stata descritta da tutti come maledetta e senza speranza. Chi c'era già stato, scrive il magistrato, diceva che era indispensabile restare il tempo minimo per ottenere un trasferimento e lasciarsi dietro le spalle quell'irrecuperabile desolazione il prima possibile. Ci rimase 5 anni il PM e quell'esperienza lo cambiò, anche perché si ritrovò a 28 anni ad essere il più giovane dell'ufficio, come racconta nella sua Storia di un giudice.
Fortunatamente ce ne sono di magistrati esperti in Calabria, ce ne sono tanti anche in Sicilia, magari ce ne vorrebbero di più. Forse un problema che abbiamo avuto noi è che non c'era nessuno più anziano di noi, cioè io a 28 anni ero il più anziano dell'ufficio. I magistrati anziani e esperti servono nella misura in cui sono anche molto motivati, e poi queste persone vanno dotate di risorse che siano adeguate al fenomeno da contrastare, il che mi sembra piuttosto lontano dal realizzarsi.
Considerando il susseguirsi della frequenza anche delle notizie con cui si legge di PM o di anche forze dell'ordine con auto senza benzina costrette a prendere la propria auto di servizio, ma lei non ha mai avuto la sensazione o il timore, quantomeno, di andare qualche volta nel ristorante o nel bar sbagliato?
Sì, sì, diciamo che dopo un po' di tempo, non essendoci tantissimi di posti, si impara quali sono, insomma.
A proposito di questa, diciamo, contiguità, lei racconta nel libro di un'inchiesta particolare, che è quella che riguardò la famiglia dei Cordini, che a un certo punto, lei mette tra virgolette, furono così intuitivi da immaginare le mosse della magistratura da non farsi trovare. La difficoltà di temere di trovarsi anche negli stessi ambienti investigativi delle talpe.
Lo lascio intuire, l'avrei detto più chiaramente qualora avessi saputo meglio, diciamo, quello che è accaduto. Certo, si può dire che in posti come la Calabria le organizzazioni criminali possono contare sull'appoggio di moltissimi ambienti, giornalisti, di magistrati, di poliziotti. Questo avviene anche attraverso la massoneria, che è una forma di aggregazione molto estesa sul territorio, di aggregazione tra persone che hanno posizioni di potere, e sono aggregazioni che aprono le porte spesso anche ad appartenenti alla 'ndrangheta. Questi meccanismi consentono una quantità imprevedibile e io direi anche inimmaginabile di relazioni.
Che tipo di massoneria?
La massoneria non è che si presenta in Calabria in modo molto diverso da come si presenta altrove, è un fenomeno nazionale molto molto diffuso, direi anche aperto. Certo, ha fatto impressione, almeno a me, capirne l'estensione e la portata, che è veramente impressionante. Direi che è un po' preoccupante, considerato anche, ripeto, che in Calabria apre spesso le porte a chi ha potere, e chi ha potere in Calabria è la 'ndrangheta.
Proprio sulla commistione di questi piani, tempo fa hanno fatto clamore le indagini, poi per altre vicende, quelle del PM De Magistris, che incrociavano proprio questi aspetti. Tornando a noi, le indagini sono di sicuro uno specchio anche di quello che succede in un territorio, seppur uno specchio sotto la lente della deformazione, diciamo, del reato. A lei che tipo di inchieste è capitato di più di dover trattare nella sua permanenza a Locri?
I primi anni sono stati caratterizzati da moltissimi fatti di violenza. Dopo i primi due o tre anni ho iniziato a occuparmi anche di reati contro la pubblica amministrazione, qui insomma sono iniziate anche un po' delle difficoltà, e soprattutto reati in materia di economia. Diciamo, la spinta più forte che ha anche la polizia giudiziaria sul territorio è quella di indagare sui fatti violenti. Poi magari dopo un po' ci si rende conto che quella rete così fitta di criminalità qualche legame col pubblico lo deve avere per forza, e si cerca di mettere le mani anche su quello.
È un aspetto che in qualche modo è necessaria per chi arriva come magistrato in un territorio così, è proprio quella di dover legare i fatti tra di loro. Lei ad un certo punto parla anche, come nel suo libro, di come in un momento di aspra faida tra i vari clan, ecco, le risposte e le firme dei vari omicidi a volte le si scoprivano nel delitto successivo.
Sicuramente una delle cose più difficili della Calabria, ma questo vale forse anche per tutte le organizzazioni criminali, è comprendere i comportamenti degli appartenenti a queste organizzazioni criminali. Quindi, questo però è fondamentale, perché un gruppo criminale, un'andrina, ha tante attività. Tra queste ci sono quelle violente, ma sono tutte frutto di un ragionamento e di una strategia unitaria e comune, quindi capire questa strategia significa essere già a buon punto per fare le indagini.
Ci sono moltissimi, sicuramente, come lei ricordava, anche magistrati di lunga esperienza in Calabria, e ce ne sono in Sicilia, in Campania, insomma nelle regioni più difficili, però di sicuro non c'è una spinta ad andare in queste zone che non sono dalla vita semplice. Cos'è che potrebbe in qualche modo invece favorire questo percorso? L'anno scorso si parlò molto della iniziativa della Canepa, che decise di andare a Gela, esattamente, e si parlò molto della sua esperienza, che però non ha trovato molti emuli. Perché, secondo lei?
chiaro che ci sono questioni spesso personali, i magistrati sono persone. C'è secondo me però una questione di fondo, forse soprattutto in Calabria. Il contrasto alla criminalità organizzata non si può fare soltanto con la repressione. Ora, se si decidesse un piano strategico di contrasto alla criminalità organizzata a lungo termine e quindi l'invio di forze adeguate al fenomeno e di interventi adeguati al fenomeno sul territorio, io sono convinto che ci andrebbero un sacco di magistrati, ci andrei anch'io probabilmente, però in assenza di una strategia complessiva, andare in quel posto ed avere la sensazione di svuotare il mare con un cucchiaino è una cosa che non si fa anche se si guadagnano 1.500-2.000 euro in più.
Ultimamente però, dopo anche una serie di episodi gravi, non ultimo l'attentato alla Procura Generale di Reggio, c'è stata anche una risposta di presenza da parte dello Stato.
Chi ci sta dentro è talmente preso dal lavoro che probabilmente non si rende conto di quanto sia importante l'intervento dello Stato in settori anche diversi da quelli per i quali lavoriamo noi. Il problema è che fino a quando non si colpisce, non si interviene sul tessuto sociale del quale l'Ndrangheta si nutre, noi potremmo fare repressione quanto vogliamo, ma ne nascono molti di più di quanti ne arrestiamo.
Lei a un certo punto, riportando un colloquio nel suo libro, dice: ma che cosa deve succedere in Calabria perché si parli di questa regione, ci si renda conto di questa regione? Perché secondo lei la Calabria ha subito un silenzio rispetto anche a quanto succedeva in Campania o in Sicilia e pensa che in questo momento invece qualcosa sia cambiato?
In effetti qualcosa sembra cambiare, diciamo che l'Ndrangheta è anche molto diversa a secondo dei territori, l'Ndrangheta è la piana, non è come quella della Locride, non è come quella di Reggio Calabria, quindi sicuramente una cosa che caratterizza l'Ndrangheta è quella di aver sempre evitato un contrasto diretto ed aperto con le istituzioni e con i magistrati in particolare. Cioè loro hanno sempre avuto una linea strategica molto accorta rispetto alle condotte violente, illecite, che sembravano avere, io questo lo dico molto chiaramente, proprio un equilibrio molto preciso, molto studiato sul filo dell'interessamento mediatico, no? Cioè se noi facciamo più di 2 omicidi alla settimana o 3 ogni 15 giorni se ne accorgono e cominciano a parlare di questo, se ne facciamo uno ogni 15 giorni non se ne accorge nessuno dice niente. È stato così secondo me per anni, tant'è che quando scoppiano le faide il resto dell'organizzazione criminale cerca di risolvere la faida, perché la faida è un problema, perché attira l'attenzione.
Ma allora cosa ha pensato quando ha sentito della bomba alla Procura Generale di Reggio?
Ho pensato che si tratta di un'azione che non è del tutto corrispondente all'Ndrangheta che io ho conosciuto in quegli anni, il che non vuol dire che non sia attribuibile all'Ndrangheta quel comportamento, questo è quello che ho pensato io.
Anche questa intervista, come tutte le altre, la ritrovate nell'archivio di Storiacce sul sito radio24.it. Scrivetemi. Ciao, a sabato.